arrivare al testo di Cana, dobbiamo fare un salto a quello che è il capitolo precedente, Giovanni 1. Qui siamo al capitolo 2. Capitolo 1 sappiamo benissimo che inizia con il prologo. Prologo che cerca di dare un po' l'introduzione, quei 18 versetti che danno un po' l'introduzione non solo al Vangelo, ma anche alle lettere e all'Apocalisse. Si pensa essere un po' un testo in poesia inserito successivamente per cercare di dare un'introduzione a quel corpo giovanneo che è stato messo insieme, ma che evidentemente aveva qualche lacuna, perché sappiamo insomma che gli scritti del Nuovo Testamento hanno avuto un po' una formazione molto lunga e molto varia. Per cercare di unificare i temi, ecco che il prologo introduce i temi classici: luce, tenebre, vita, vita eterna. Insomma, questi contrasti sempre che Giovanni pone nel suo Vangelo, che fanno poi da sfondo a tutte le varie narrazioni. Fatto quel prologo, appare subito una figura fondamentale. Come si è parlato di colui che dà testimonianza alla luce, introduce la figura di Giovanni Battista. E quindi lui che noi, ma sei tu il Cristo? No, non lo sono. Sei il profeta? Non lo sono. Sei Elia? Non lo sono. Sono voce di uno che grida nel deserto. E alla fine poi ecco che iniziano i primi discepoli intorno a Giovanni. E Giovanni Battista battezzava al Giordano, addirittura nel Vangelo di Giovanni si dice vicino Betania, quindi si introduce già la città di Betania che sarà fondamentale nel Vangelo di Giovanni per quello che avverrà alla fine. Risurrezione di Lazzaro, l'unzione di Betania, che sono i punti fondamentali del Vangelo di Giovanni. E questi discepoli, ecco che a un certo momento si accoda anche Gesù. E Giovanni avrà quella bellissima espressione del ecco l'agnello di Dio. In poche parole compie la sua missione, quella di indicare a Israele il suo Messia. Qui diventa un po' un punto di svolta, perché quel ecco l'agnello di Dio porta due dei suoi discepoli, Giovanni e Giacomo, a dire chi è questo qua? E iniziano a seguire Gesù. Porti anche di Giovanni Battista che lo indica come il Messia, il Salvatore. E si conclude con quella bella scena del dove abiti Signore, venite e vedrete. E da lì iniziano a partire le chiamate di questi primi due discepoli, Pietro successivamente, Filippo e poi Natanaele. Il classico ti ho visto sotto il fico. Dopo che lui rispose, ma può mai venire da Nazareth qualcosa di buono in quella landa di ululati solitari che sta lì in Galilea? E non si sa neanche se sono cattolici, tra virgolette, perché non lo erano a quell'epoca, ma facciamo finta, nel senso di dire chissà se sono ancora appartenenti al nostro popolo questi, che sono mezzi pagani là sopra. Vai a figurarsi se Dio va a incarnarsi là sopra, va a incarnarsi in una delle famiglie di Nazareth, a una donna di Nazareth, mai e poi mai, eppure verrà colpito. E ci sarà una delle prime professioni, mio Signore, mio Dio, che poi Tommaso ripeterà alla fine. Ed ecco che da qui poi parte la scena delle nozze di Cana. E le nozze di Cana vengono chiamate non miracolo ma segno, in quanto vuole cercare di rimandare a un'altra realtà, perché Giovanni è fondamentale questo, il fatto che non si parla di miracoli ma di segni, che sono dei miracoli tra virgolette, ma che devono portare a rivelare l'identità di Cristo, devono portare il credente piano piano ad avvicinarsi e a fare dei passi avanti nella propria fede. Ecco che allora questo segno di Cana parte proprio e prende avvio dalla domanda fatta proprio al capitolo 1, ecco perché ho dovuto fare un excursus all'indietro, perché parte da quel dove dimori, dove possiamo trovarti, dove ti cerchiamo, che dimostra un po' quello che è il desiderio dell'uomo, il rapporto con Dio, vuole sapere dove trovarlo, come possiamo entrare in rapporto con Lui, in relazione di comunione con Lui, e che effettivamente è l'anima della preghiera, questa relazione di comunione con Dio. E quindi la domanda ce la facciamo un po' tutti, come facciamo a entrare in sintonia con te, Signore? Ed ecco che la risposta un po' spiazza, perché normalmente andandogli dietro venite e vedrete, ed è chiaro se è il Messia dove vuoi che ci porti. Diciamolo subito, se fosse a noi oggi che Gesù ci viene a pescare, nei luoghi di lavoro o nei luoghi dove abitiamo, dove ci aspetteremo che ci porta? In chiesa. E loro si aspettavano il Messia dove deve andare? Nel Tempio. Invece no, nel Tempio ci andrà dopo in Giovanni 2 e sappiamo cosa fa. Frusta le cordicelle e inizia a fare razzia di tutto quello che trova. Ma prima in un matrimonio. Ed è interessante che ci sia la dimensione sponsale, perché il matrimonio nella sua piccola istituzione, e beh, per l'antico Israele rappresentava in piccolo l'alleanza tra Dio e il popolo. E quindi Gesù si incarna proprio ed entra come relazione in questa dimensione di comunione tra i discepoli. Non a caso il testo finisce con, dopo questo, discesa a Cafarnao con chi? Con la madre e con i fratelli e i suoi discepoli. Sembra una piccola comunità ecclesiale. Ed ecco allora che lo si trova lì, proprio in questa fraternità, in questa intimità di comunione. Lo si trova nella gioia. È fondamentale, qui ci ricordiamo Don Bosco, quando Domenico Savio gli chiede come si fa a essere santi, dove sta Dio, come fare a essere vicini a Dio, lui dice l'allegria. La prima cosa è l'allegria, dice Dio non abita la tristezza. Se c'è tristezza, se c'è qualcosa di desolazione, quello è un sentimento che appartiene a qualcun altro, al divisore, a colui che vuole distruggere, perché Dio costruisce, Dio è il creatore. E infine c'è questa intimità di comunione, è proprio per questo che dico matrimonio e non il tempio, perché vuole introdurre un modo di approcciarsi a Dio che si chiama relazione e non legislazione. Ci aspetteremo che Gesù subito ribadisse la Torah, e invece non lo fa. E questo ci deve dire tanto anche per il nostro modo di pregare, perché noi tante volte siamo presi più sull'iter, sul formulario, sul prontuario della preghiera, tutti i nostri libretti che a volte poi disseminiamo i banchi della chiesa, ogni tanto si vedono certe postazioni della NASA davanti con tutti questi strumenti, ma il cuore non c'è, perché è così preso da tutti questi archimbugi che ci sia davanti e che ci si dimentica di guardare il Signore. Facciamo praticamente la stessa figura di Marta, tanti servizi. Ma io stavo lì seduto in casa tua, non m'hai visto? Continua a passarmi davanti e indietro, non mi rivolgi mai una parola. E questo è interessante, come già Cana ci introduce in una dimensione di preghiera diversa, più relazionale. E qui ci introduce anche con il carattere che viene messo, l'indicazione di tempo che viene messa all'inizio, 3 giorni dopo. Beh, innanzitutto i 3 giorni sappiamo che sono sempre legati all'aspetto della risurrezione. Ma qui c'è qualcosa anche di più, perché se stiamo a fare un calcolo del capitolo precedente, un giorno più giorno più giorno, tutto ciò che è avvenuto nel capitolo 1 è avvenuto in 3 giorni, già. Giovanni Battista che battezza, Giovanni Battista che dice ecco l'agnello di Dio, e 3 Natanaele. Sono 3 giorni. 3 più 3 fa 6. E 6 sono i giorni in cui, cosa fece in Genesi Dio? Portò a compimento e creò l'uomo. Qui sembra voler dire che c'è una nuova ricreazione. Ecco che la missione di Gesù è proprio questa di ricreare l'uomo a sua immagine e somiglianza, redimerlo, una nuova creazione. E vuole ridare vita all'uomo, perché ha visto che un pochettino l'uomo ha perso un po' la tramontana, ha perso un po' la direzione. E il matrimonio vuole proprio ricordare questo desiderio di Dio di entrare in alleanza col suo popolo, di dargli vita. E qui adesso per capire bene come funziona poi tutto il resto del vino che manca, bisogna comprendere che il matrimonio giudaico supera pure quello calabrese, che normalmente dura una giornata intera, se non due. Il matrimonio giudaico durava una settimana di festa continua, in cui c'erano tutti quei passaggi, il fidanzamento, poi la sposa che veniva condotta in casa dello sposo. E poi da lì partiva la settimana di festa, la settimana di gioia per l'unione dello sposo che finalmente ha incontrato la sua sposa e gli è stata presentata da quell'amico dello sposo. E in questa settimana lo sposo doveva provvedere tutto. Tu hai gli invitati in casa per una settimana, devi provvedere il cibo e devi provvedere il vino. Quindi la figura era che se il vino ti finiva a metà e mo che gli dai a questi, capiamo a livello, diciamo a livello reale, il fatto per cui il maestro di tavola dirà di solito tutti servono il più buono all'inizio e poi dopo una settimana iniziano a dare un po' a fondo alle scorte, quello che c'è da finire finiscono. Quindi buono o cattivo buttano fuori quello che trovano nella cantina. Invece qui c'è una sostanza diversa. Perché Gesù viene a rinnovare, a dare qualcosa di nuovo, una sovrabbondanza di dono. E partiamo proprio da questo vino che manca, che dice un po' l'oscuramento della gioia. E beh, Papa, facendo una battuta una volta durante un'udienza generale, diceva: ma come si fa? Ecco, se manca il vino è finita la festa. Perché in sostanza è quello che dice proprio anche il testo di oggi, il fatto che il vino era il segno del banchetto delle nozze eterne, doveva simboleggiare il matrimonio, quelle nozze future, del regno dei cieli. Dire che manca il vino vuol dire che c'è qualcosa che non va nella vita di fede. Cioè, qui sta indicando che c'è proprio qualcosa che impedisce il rapporto con Dio, c'è qualcosa che ci frena. E difatti questo vino che manca lo possiamo trovare nella nostra esperienza quotidiana, innanzitutto in quelli che sono un po' gli spegnimenti dell'entusiasmo iniziale, che molto spesso sperimentiamo nella vita di fede. Capita spesso che il fervore viene meno, abbiamo magari degli eventi che fanno scattare la fiammata, e poi mano a mano inizia un po' a affievolirsi questo fervore. Facevo l'esempio stamattina durante la messa di dire: beh, siamo tutti infervorati dalla Pasqua. Adesso sono già passate 3 settimane dalla Pasqua. E dicevo: vedete come il cero pasquale fa fatica ad accendersi adesso, perché lo stoppino inizia a scendere, non riusciamo mai a beccare la fiamma giusta. E dico molto spesso che nella nostra vita capita questo: la Pasqua, tutti santi, siamo tutti fervorosi, tutti integerrimi nella fede. E poi mano a mano che si va avanti, la quotidianità inizia un po' a creare quella routine che inizia un po' a mettere un velo sopra quello che era la gioia della Pasqua. E la fiamma inizia a perdere il vigore. Ecco il vino che manca, che sta iniziando a scarseggiare. Abbiamo anche il fatto della vista oscurata dall'abisso del peccato. Dobbiamo fare i conti anche con la nostra fragilità, con i nostri errori, con quelle che sono le lontananze da Dio. E quella cecità, piano piano, porta a iniziare a sfocare lo sguardo su Dio e a ripiegarsi verso la terra, verso se stessi. Quante volte Gesù deve rialzare questo sguardo nei discepoli, in tutti quelli che incontra in questo lungo cammino del Vangelo di Giovanni. E anche in quella bella espressione che dice: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. E quell'attirare è anche attirare lo sguardo, perché l'uomo non sia più piegato, ma possa riguardare verso il cielo, ci ridà una via. E quindi indica la necessità di purificazione perché lo sguardo possa rivedere, perché quando manca il vino, non riusciamo più a focalizzare. Quando manca quella gioia della fede, il cuore inizia a entrare nella tenebra, si spegne la luce e non si riesce più a vedere bene il cammino. E infine c'è quella che abbiamo visto spesso in questi Vangeli di questo periodo e anche nei nostri incontri, la paura che frena. Sia nel tempo di Pasqua, sti discepoli che vorrebbero, ma non lo so, non sono sicuro, ma forse sì. Però, Signore, vediamo, ti faccio sapere, come dicono tante volte sì, i discepoli riuniti nel cenacolo. Perché lo slancio a volte è bloccata proprio da quel terrore dell'incognita. E sappiamo che quando tocchiamo le strade di Dio e ci mettiamo in un campo che non è a livello umano comprensibile molto spesso, Dio ha le sue ragioni e piano piano ci conduce a scoprirle. Noi vorremmo tutto subito, perché vorremmo la sicurezza immediata per poter poi decidere se sì o se no. E nonostante la nostra fede a livello teorico desidera affidarsi a Dio perché riconosce la nostra fede Dio come l'assoluto, come effettivamente il sommo bene, l'unico fondamento della nostra vita, che se manca quello la nostra vita va a fondo, e a livello pratico la nostra vita non vuole mai staccarsi dal bordo della piscina, non vuole mai prendere il largo, si è sempre lì come le cozze, come si faceva in piscina, chi non sa nuotare, perché io non mi fido ad andare in centro, perché se poi dopo non sto a galla, poi magari non riesco, affondo. È il pericolo di annegare la piscina, che poi comunque tocchiamo lo stesso, però l'idea è quella che tanto non tocchiamo, anche se è 1,40 m e ci stiamo dentro fino alle ginocchia, ma comunque abbiamo la paura di annegare, così come lo è nella fede, che nonostante sappiamo che Dio ci tiene forte, e però se mi tengo forte anch'io, Signore, siamo più sicuri. Molto spesso, eccolo lì anche qua il vino che manca, il fatto che non c'è più quella relazione che crea fiducia. È un po' quello che succede a Tommaso, ed è successo a Tommaso, di dire: io credo, Però se mi desse l'aiuto, io posso mettere le mani nel segno dei chiodi nel costato, almeno poi siamo sicuri. Ed ecco la richiesta, ecco che davanti a questo, davanti al vino che manca, e la prima cosa che fa Tommaso alla fine del Vangelo sarà chiederlo. Come anche il Vangelo di oggi insisteva a dire quando arriva questo momento di spegnimento, fate sentire la vostra voce presso Dio, gridate verso di Lui. E il Padre vi attirerà nel senso che molto spesso noi ci lamentiamo con Dio dei problemi e mai gliene parliamo dei problemi. Siamo sempre lì, a quella situazione che a volte è un po' una strada senza uscita. Come si dice, non so se impareremo mai, perché siamo umani in quella direzione, abbiamo più la brontolata che la soluzione. Però ecco che c'è un oggetto, ci sono comunque degli oggetti che ci danno già una via e un instradamento, le sei giare della purificazione. Innanzitutto rappresentano quella che è la legge, il fatto che si arriva comunque da un popolo religioso, dire comunque avete già conosciuto la parola di Dio, come lo è anche per noi, perché le giare ricordano quella purificazione rituale. Però le giare sono dei contenitori e quindi ci ricordano che nel cuore dell'uomo c'è sempre questo desiderio pronto e accogliente e che è sempre in ricerca di qualcosa che lo soddisfi. Però sappiamo che il cuore dell'uomo, come dice Agostino, è inquieto finché non riposa in colui che è il suo creatore, finché non riposa in te, Signore, perché niente mi dà soddisfazione. E quando Agostino dice quella frase nelle Confessioni, lo dice dopo un percorso travagliato, in cui lui ha sperimentato di aver provato di tutto e niente gli ha dato soddisfazione. C'è sempre quel qualcosa, dice, c'è sempre quel qualcosa che manca. Poi quando arriva a conoscere il Signore, arriva all'incontro con il Signore in quel giardino, nel prendi e leggi, e lui dice tardi ti ho amato, come per dire finalmente ci sono arrivato, ma ce n'è voluto di tempo, Signore, però ci sono arrivato. Ecco, quelle giare che rappresentano proprio questo aspetto e rappresentano la domanda del cuore dell'uomo che anche la preghiera esprime, questa domanda continua. Perché la preghiera, oltre ad essere un dialogo, è anche un interrogare, un interrogarsi, un provocare, a volte provocare anche molto pesantemente Dio per cercare di avere una risposta. E la risposta arriva in questo testo, e arriva attraverso tre verbi. Innanzitutto, riempitele queste giare di acqua. E il comando sottolinea, il comando di Gesù, quella che è la volontà di Dio nei confronti nostri, la pienezza di vita. Dio vuole la vita per noi, vuole la pienezza, vuole la totalità per noi. E in questa trasformazione dell'acqua e vino, si raffigura sia quel trasformerò il vostro lutto in gioia dei profeti, ma anche quel il vostro pianto cambierà in gioia, che è esattamente i discorsi di addio del Vangelo di Giovanni prima dell'ultima, durante l'ultima cena, prima della passione, per indicare quello che è quella che è la dimensione della risurrezione nella nostra vita, il pianto che si trasforma nella bellezza, nella gioia. E soprattutto la sovrabbondanza, riempitene, cioè vuol dire fino all'orlo, quasi che stanno per straripare, perché ci vuole ricordare il Signore in questo segno di Cana il modo in cui Dio ci riempie di doni, il modo in cui Dio si rivolge a noi, il modo in cui Dio risponde alle nostre aspettative, ovvero con una parola sola, sovrabbondanza. Perché hanno fatto un calcolo gli esegeti, perché poi devono sempre fare comunque dei calcoli, se no non sono esegeti, calcolavano che più o meno vedendo le capacità delle giare dell'epoca, essendo 6, facciamo 100 litri per giara, sarebbe venuto fuori un 600 litri di vino, e qui altro che una settimana, questi qua si imbriacano per un mese con 600 litri di vino, perché per quanto fossero tanti, però insomma 600 litri di vino, se la bottiglia che noi beviamo a tavola è 1,5 litri, calcoliamo la sproporzione di questa enormità di vino che si è venuto a creare in queste giare. Ma è proprio quello che sembra voler dire il Signore, fidatevi, vedete che Dio alla fine, eravate senza acqua, eravate delle giare vuote, il vostro desiderio chiedeva acqua, chiedeva vino in questo senso, perché comunque nelle nozze, e vedete la sovrabbondanza con cui Dio lo ha dato, con cui Dio ha esaudito le vostre richieste, con cui Dio ha risposto alla nostalgia del cuore. E qui ancora una volta si sta cercando di creare questa relazione, di portarci dentro questa relazione con Dio. E nella sicurezza dello stare con Dio non verrà a mancare niente, anzi, questi qui mi sa che hanno bevuto vino finché è campato anche il Signore su questa terra ed è risorto, perché insomma 3 anni, 600 litri, ci cioè, poteva anche stare, tutto sommato, nei 3 anni di ministero pubblico. Il secondo verbo è attingete. Alla fine, come sempre Giovanni nel suo Vangelo cerca di dimostrare, è che al desiderio dell'uomo, qual è la risposta? È la mandata al Padre la risposta, al suo figlio Gesù. Lui dice, ha ascoltato le richieste dell'uomo e ha inviato la cosa che aveva più preziosa, il suo figlio unigenito. E il suo figlio unigenito, e lo abbiamo ascoltato tanto in questo discorso del pane di vita in questi giorni, è il cibo e la bevanda per sfamare e saziare la fame del cuore e per dissetare quella sete di senso che l'uomo ha, quella sete di vita eterna che l'uomo ha nel cuore. E quindi ecco che in sostanza Gesù in questo invito ci sta dicendo: stringetevi a me e vedrete che attingerete la forza vitale che ravviva la vostra fede nel quotidiano. Quando siete stanchi, e quello lo fa nei Vangeli sinottici, cosa dice? Venite in disparte. E riposatevi un poco, come per dire, attingete da me. Quando siete stanchi, venite a me. E qui l'ultimo verbo di questa risposta di Gesù, che è il custodire. E qui è proprio in quella frase che dicevo all'inizio, questo custodire. Vedi che bravo questo sposo. Ha lasciato il vino bello, perché kalos vorrebbe dire bello nel greco, però si equivalgono con vero, bello e buono, che sono i tre trascendentali. Fino ad ora hai lasciato questo vino bello. Di solito hanno quello buono prima, e poi una volta che sono tutti ciuchi, sanno che dare quello scadente, tanto mica ci capiscono più questi invitati. Invece tu ci hai sorpreso, c'è stata una cosa diversa. E beh, ecco che qui trova un senso questo custodire la gioia del Vangelo nel proprio cuore per avere quell'impulso vitale nell'affrontare le dinamiche della vita. Perché in questa frase detta dal capomastro, come si chiama, dal capotavola, dal maestro delle cerimonie, alcuni esegeti vedono le tappe della vita rappresentate qui. Il vino bello all'inizio, la fase della gioventù, quando ci sono le speranze, c'è ancora tutta la bella vitalità. E poi dice, mano a mano che va avanti, inizia il vino un po' più decadente. Come per dire, arrivano l'età della vita in cui si inizia a scoraggiare, cedono le speranze della vita precedente, insomma della vita giovane di gioventù, e si è un po' disillusi dalla vita e il fatto che può arrivare quello di lasciar cadere le braccia. Invece è bello Gesù che ci dice, se si è nel Vangelo e si custodisce, ci si custodisce nella via di Dio, nella via della parola di Dio, si è sempre giovani. Non c'è decadimento quando si custodisce la bellezza del Vangelo nel proprio cuore. Ogni età ha la sua bellezza. E ci si trova alla fine all'interno di questa relazione fondamentale che rinnova, rinvigorisce, fa rinascere in ogni momento. E quindi veramente la parola di Dio rende giovani nello spirito, come il Papa spesso continua a suggerirci all'interno delle sue allocuzioni. Ma arriviamo ora a una dimensione fondamentale della preghiera, e che volevo esprimere attraverso questo testo delle nozze di Cana, e che è la mediazione, la preghiera come mediazione, soprattutto la mediazione della madre. Perché è fondamentale la figura di Maria. Ecco, molto spesso anche i grandi santi dicevano, quando c'è da far qualcosa, c'è da portare qualche preghiera al trono di Dio, passate per mezzo di Maria, che la cosa funziona. Perché la madre è sempre la madre anche per Dio. Anche per Dio vale la stessa cosa. Vede negli occhi di Maria la madre. E alla madre difficilmente si dice di no. È bello notare questo aspetto un po' dolce anche del cuore di Dio, come si dice, della intimità di Dio, che davanti a sua madre, pure lui, da colui che ha fatto da madre al figlio Gesù, e beh, si scioglie. Ecco, Dante Alighieri, poi infatti proporrò il Vergine Madre, sembra porre proprio questo, il fatto che Dio si scioglie davanti agli occhi così belli, come dice Dante, di quella donna che tanto ha dedicato alla causa di Dio, tanto ha dedicato al fare la volontà di Dio, a far sì che il progetto potesse avvenire attraverso quel piccolo sì. E quindi ecco che Maria è proprio colei che è avvocata delle nostre preghiere. E quindi è bello sempre averla dalla nostra parte. È sempre importante averla come avvocata, come madre e come sposa. Perché infatti quel termine donna che Gesù usa a noi ci suona un po' strano. Sembra una nota stonata, ma come? È tua madre, perché gli dici donna? E dico, penso che nessuno di noi sia andato da sua madre e digli donna. Allora che c'è da mangiare oggi? Perché una padella ci arrivava dietro, come minimo. Se tutto andava bene, perché poteva succedere anche di peggio. Ma qui c'è un significato profondo, perché vuole indicare la Dunè, ovvero la figura femminile come madre e come sposa. Da un lato la sollecitudine materna, cioè Maria corre, sempre corre, nei Vangeli, perché deve fare per i figli, è il cuore di madre. E dall'altra c'è l'amorevolezza della sposa, la sposa amata, e qui Giovanni porta sempre la dimensione del cantico, quando dice donna all'interno del Vangelo, è quella sempre in ricerca dell'amato, è la donna gonfia di amore, quel cuore che sa amare e che ne fa affrontare anche le tenebre, ne fa affrontare le prove. Qui potremmo trovare una similitudine tra Maria Maddalena che di notte va al sepolcro, ma anche Maria che va a trovare Elisabetta nel Vangelo di Luca, affrontandosi tutto quel viaggio da Nazareth fino alla Giudea, coi pericoli che la strada poteva portare. Pur ecco che quell'amore muove, diventa una lampada l'amore. Ed ecco allora che in questa mediazione di Maria possiamo trovare quelle che sono le due parole fondamentali, le poche parole che Gesù, che Maria dice nel Vangelo, ma che indicano la sua missione nei nostri confronti, nei confronti della Chiesa. Innanzitutto non hanno più vino, è lei che si accorge che c'è qualcosa che non va, perché Maria è premurosa. Ecco, Maria è proprio colei che immediatamente si rende conto di ciò che non va nei figli. Ecco perché il Papa dice, è bello averla per madre, se no ce la ritroviamo come suocera, perché Maria è sollecita. Se c'è qualcosa che non va, subito viene e ti dice, oh, qui non funziona, qui c'è qualcosa che non va. È come le madri, vuole sempre il meglio per i figli, vuole risvegliare i figli, perché li vuole vedere belli e realizzati. E qui vediamo anche che Maria, in questo, ha anche il cosiddetto senso, il cosiddetto sesto senso materno. Quello del non hai aperto ancora bocca, ma la mamma ha già capito tutto, perché dice, questo qui c'ha qualcosa che non va. Non ho sentito oggi, vuol dire che mi nasconde qualcosa. Le madri hanno sempre un po' quel collegamento con i figli, e così lo ha anche Maria. In quel non hanno più vino sembra proprio ricalcare questo aspetto importante che Maria ha nella nostra vita e ha nella dimensione della nostra fede. E dall'altro la seconda frase, che è il fate quello che lui vi dirà. Che interessante innanzitutto perché è la conduzione di Maria verso il figlio, cioè lei ci conduce verso Gesù. È Maria che ci apre le porte, perché indica la via e con la sua intercessione riconduce i cuori verso la fonte della salvezza. E su questo abbiamo tante esperienze da raccontare relativamente alla conversione per mezzo di Maria, perché tante volte su Gesù o su Dio a volte si può avere magari un po' di difficoltà chi non crede, però sono rimasti tutti scioccati dalla maternità di Maria. E qui voglio ricordare alcuni esempi belli, come Ratisbon, che è rimasto colpito proprio qua, alle Fratte qui vicino a noi, Paul Claudel, che entrando in Notre Dame ha visto la statua della Vergine della Colonna, che si spera che adesso possa ritornare presto dove era prima dell'incendio, ed è rimasto proprio folgorato da questa immagine materna, dalla tenerezza del volto di madre. Addirittura Boccaccio riserva in tutto quello che Boccaccio era, perché sappiamo che Boccaccio era una boccaccia, però quando parla e ha alcuni versi su Maria e si scioglie pure lui. Si sa che quando si tocca la maternità alla fine i cuori cedono, non ce la fanno a resistere e non ce la fanno a fare oppressione contro la madre, non riescono a respingerla. Ecco perché riesce a allenire e alleggerire anche i cuori più duri. In quel fatto è quello che lui vi dirà, si può trovare anche la rinnovata fedeltà alla parola di Dio che Maria vuole ricondurre e vuole ricondurci. Perché effettivamente ciò che si è visto nella storia della salvezza è che il popolo quasi sempre è un po' leggermente disobbediente, come spesso capita anche a noi, che conosce la parola di Dio, cosa hanno detto in Esodo, perché poi Maria sembra quasi ripetere cosa avete detto prima, è madre, e quindi deve ripetere quello che era stato detto. Ai piedi del Monte Sinai, quando Mosè ha preparato le tavole, allora ha detto: faremo tutto quello che lui ha detto, faremo tutto quello che lì c'è scritto. Come volevosi dimostrare, perché poi chiaramente dopo Esodo si vede molto bene dove va a finire il popolo. Ecco che Maria invece col suo aiuto di madre sembra volerci dire: cammino insieme a voi. Infatti Maria è al centro del cenacolo dopo la risurrezione, quasi come colonna che regge tutta la comunità degli apostoli e la comunità dei discepoli. E sembra voler dire che adesso col mio aiuto di madre, piano piano, dai, le prendo per mano e vi riconduco all'obbedienza. Vi riconduco a quell'obbedienza che apre alla vita. Attraverso l'ascolto e la pratica mi ci metto davanti io. E il Vangelo ci narra, appunto, i Vangeli dell'infanzia di Luca, soprattutto, quella che è stata la storia di Maria. Come si fa a rispondere alla chiamata di Dio? Ecco che Maria ci dà l'esempio, ci conduce su questa obbedienza. E infine c'è lasciate operare la grazia. Sembra dirci questo in quella frase Maria, in quanto dice: fidatevi di lui e farete cose grandi. Dio farà cose grandi con la vostra vita se vi aprite a questo dono che lui vi sta per fare. E lo dice dicendo: parola mia, fidatevi di me perché ci ho provato. E difatti qui possiamo sentire sotto sotto la brace del cantico di Maria, il Magnificat, grandi cose ha fatto in me colui che è potente. E qui volevo proprio mettere in ultimo come chiamano, quattro delle terzine di Dante Alighieri, che vuole proprio dimostrare come anche nella poetica, insomma, ci sono accorti anche di questo aspetto materno di Maria e questa sollecitudine che ha nella mediazione verso di noi. E perché è fondamentale aggrapparsi? Innanzitutto quel donna sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia a te non ricorre, sua disianza vuol volar senz'ali. E dice: Maria è grande, effettivamente, perché nella storia della salvezza ha avuto un ruolo fondamentale nella sua piccolezza. Nella sua piccolezza si è manifestata la grandezza, perché ha saputo nella sua umiltà lasciare spazio a Dio. Ecco dove sta la grandezza di Maria. E dice: chiunque vuole cercare una grazia e non ricorre a lei è come volare senza ali, cioè si schianta. Ecco perché è fondamentale la mediazione di Maria nella nostra preghiera. E soprattutto quello che dicevo del sesto senso materno: la tua benignità non pur soccorre a chi dimanda, ma molte fiate, liberamente al dimandar precorri. Ancora prima che uno apre la bocca a domandare, è già intervenuta lei, subito. E infine ci sono le ultime terzine della visione di Dio. Finita la preghiera, cosa succede? Gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'orator, ne dimostrarono quanti devoti prieghi le son grati. Fa vedere che effettivamente è grata delle parole che Dante gli ha rivolto, ma c'è questo sguardo materno che fulmina e rende delicato il cuore e sa riempire d'amore, fa sentire amati lo sguardo di Maria. Quando troviamo un'immagine della Madonna è quanto ci sciogliamo davanti. E poi continua e conclude dicendo: indi all'eterno lume s'addrizzaro, nel quale non si deve credere che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro. In sostanza dice che Maria, a un certo momento, all'eterno lume, alla luce di Dio, ha alzato gli occhi. E dice: non penso che ci sia essere vivente che possa porre l'occhio come l'ha posto Maria in Dio, che fossero così tanto chiari, così tanto puri per poter guardare Dio così direttamente. Ecco perché è importante che Maria sia mediatrice nella nostra preghiera, perché lei fissa gli occhi in Dio direttamente. Lei ha un rapporto stretto con Dio. E quindi quando c'è lei di casa, siamo sicuri anche che siamo ben condotti.